Prima di tutto fatemi ricordare una cosa che mi scordo sempre di dire e che ho visto adesso un vecchio annuncio nel corridoio del Dipartimento, ma è sempre buono. Esiste Opis Online. Voi siete Opis Online, cioè le opinioni degli studenti sui corsi, che credo una parte corta e obbligatoria per iscriversi all'esame, c'è una parte lunga, non obbligatoria, per noi singoli, corsi di laurea, dipartimenti, facoltà, è importantissimo che ci siano le opinioni online, possibilmente nella versione più lunga. Non so, perché non ho mai visto InfoStud lato studente, ovviamente, come, che differenza ci sia, però quindi vi chiederei la cortesia di farlo, chiedere ai vostri colleghi che vengono ogni tanto di farlo, insomma, per noi è importante a raccogliere indicazioni, meglio se positive, ma in ogni caso il segnale di attenzione da parte degli studenti sui corsi che frequentano è molto importante, perché ormai le valutazioni, adesso ci sono le tematiche sulla scuola eccetera, ma le valutazioni sono fondamentali e il dato quantitativo, quante valutazioni c'hai, è fondamentale. Opis Online, fare Opis Online, grazie. Opinioni degli studenti online, non solo la versione corta, possibilmente quella lunga. Grazie. Note lucane, 1950, la differenza è di registro con intorno a una storia del mondo popolare subalterno. La differenza è che nel frattempo De Martino ha iniziato il suo percorso sul campo e il suo campo di lezione in effetti è la Lucania, nel quale torna tante volte, scrive nei suoi scritti, ritorna molte volte, è la protagonista di metà delle prime delle due sue monografie cosiddette meridionaliste su De Magia e Morte e Pianto Rituale. E torna in saggi, articoli, si fa anche collaboratore alla regia di documentari, autore di testi per documentari, coordinatore di imprese fotografiche. C'è molta Lucania nel suo lavoro, Basilicata, e chi lo introduce sono Rocco Scotellaro e il suo amico medico Rocco Mazzarone. Rocco Mazzarone ci ha sempre teso a nascondersi, e quindi non posso dirvi andate a indagare su Rocco Mazzarone, ma Rocco Scotellaro è un personaggio di qualche notorietà ed è un altro consiglio di lettura forte. Rocco Scotellaro è stato il più giovane sindaco socialista d'Italia nel 1946, quando Alberto Ciriese diventa il più giovane assessore, come lui diceva sempre. Rocco Scotellaro è il più giovane sindaco socialista, prime elezioni amministrative del 1946. È un poeta, è figlio di un ciabattino e di una sarta, quindi non è di famiglia poverissima, ma è assolutamente dentro la cultura del mondo popolare subalterno ed è una di queste figure di mediazione, campione politico perché fa il sindaco, quindi si mette in politica e dà voce ai suoi concittadini, è poeta e non poeta dialettale come impropriamente lo citerà De Martino un po' così, diciamo in uno dei saggi in fondo che sta nella lista, di cui forse riusciamo a parlare anche oggi. È un poeta in italiano, scrive poesie in italiano e concluderà la sua vita da apprendista studioso di scienze sociali. Muore a 30 anni perché nasce nel 23 e muore nel 53. E i suoi libri che possiamo credo tuttora leggere, e su Rocco Scotellaro è stato fatto poi molto dopo, esiste una notevole bibliografia, i basilicatesi ci tengono, fanno convegni, hanno editato cose eccetera, Rocco Scodellaro ha avuto due amici molto importanti, cioè Manlio Rossi Doria e Carlo Levi, per l'appunto, quello del Cristo si è fermato a Eboli, che hanno edito i suoi libri appena morto, cioè non c'erano libri stampati da lui in vita. Muore nel 53, nel 54 esce È fatto giorno, che è una raccolta di poesie curata da Carlo Levi. Nello stesso 54 Contadini del Sud, curata da Manlio Rossi Doria, e nel 55 L'uva puttanella, che è l'abbozzo di un racconto autobiografico, quindi ancora narrativa. Carlo Levi, scrittore, pittore, figura eminente della cultura italiana, azionista, partito d'azione. Manlio Rossi Doria, il massimo economista agrario della prima metà del secolo italiano, politicamente nasce comunista, finisce in galera in quanto comunista, lascia il partito, dopo la guerra si mette a fare la politica del mestiere, come diceva lui, e collabora alla quel party di riforma agraria gestita dalla DC nel Mezzogiorno. Poi si avvicina al Partito Socialista e viene eletto anche al Parlamento come deputato socialista, va a studiare in America, anche diventa mediatore dell'ingresso in Italia di sociologi e antropologi americani che passano da casa Rossi Doria e si sguinzagliano per il Mezzogiorno. Diventa amico nelle elezioni, credo del 46, appunto, con Levi, il Partito d'Azione, di Rocco Scodellaro, e lui e Levi saranno un po' i protettori di questo ragazzo abbastanza prodigioso. A traversie politiche Rocco Scodellaro, perché è eletto sindaco nel 46, nel 48 si deve dimettere per una crisi interna, viene rieletto sindaco, nel 50 viene messo in galera perché è accusato di malversazioni che risalivano al 47, sta in galera 2 mesi, esce, ma a quel punto lascia perdere la carriera politica perché è così osteggiato a livello della politica locale e va a lavorare all'osservatorio di economia agraria di Rossi Doria, che era un pezzo della facoltà di Agrarias, allocato a Portici, e ottiene l'incarico di fare una inchiesta sulla vita dei contadini meridionali, e qui nasce questo abbozzo, che era solo iniziale, che Rossi Doria editerà nel 54, che si chiama Contadini del Sud ed è una raccolta di biografie. Alberto Cirese scrive un saggio su questo appena dopo l'uscita del libro, e sarà uno dei primissimi esempi di storie di vita raccolte non da un antropologo, e è, diciamo, per la nostra materia questo è uno dei tanti terreni in cui non antropologi hanno fatto cose importanti per gli studi antropologici. Rocco Scodellaro, Danilo Montaldi, Danilo Dolci, varie persone, Gianni Bosio, ma non in questi termini, operano sul campo dando voce agli esponenti del mondo popolare subalterno italiano, raccogliendone la voce. Montaldi opera nel nord, Scodellaro nel sud, Dolci si fa siciliano, e i libri che possiamo leggere di queste raccolte di storie di vita e di testimonianze che datano tra l'immediato dopoguerra e gli anni, fine anni 50, sono, diciamo, la prima operazione di raccolta di testimonianze in presa diretta e di storie di vita che viene fatta presso le nostre classi subalterne da non antropologi, ma con un valore altissimo dal nostro punto di vista, tanto che appunto Cirese subito si mette a ragionare sul lavoro di Scodellaro. Questo è il personaggio Scodellaro, e De Martino è suo ospite per conoscere Tricarico. Già nel 49 appunto fa vari soggiorni da Scotellaro, e il primo saggio che appunto ne scrive, il primo racconto che fa di questa sua esperienza è per l'appunto Note Lucane del 50, pubblicato anch'esso su Società. Dicevo, i temi sono abbastanza gli stessi di quelli che ha trattato intorno alla storia del mondo popolare subalterno: il dramma della presenza, la storia, e ci aggiunge come novità questo che poi chiamerà il folklore progressivo, cioè le testimonianze della consapevolezza, e l'espressione anche fortemente rude e polemica della consapevolezza del proprio valore, della propria umanità, del proprio pur faticoso esserci nel mondo da parte dei rabbatani. Il dramma della presenza appunto non è mai chiamato così in questo saggio da De Martino, perché sceglie il registro della testimonianza appunto diretta, come dice all'inizio. Eccoli qui davanti a noi a raccontarci la loro storia. In qualche modo gli passa la parola e non gli mette in bocca espressioni troppo complicate o etichette teoriche come quelle che aveva usato nell'altro saggio. A proposito della dramma della presenza, l'immagine che ho letto prima è caratterizzante, diciamo, come è fatta la rabbata, come ci si vive dentro. Una categoria che torna, un'espressione che torna in De Martino raccontando la vita di queste persone, è la tentazione continua delle cose, cioè la miseria come angoscia di non avere, di non farcela, eccetera, ti fa in qualche modo essere dipendente dalla dimensione materiale oggettiva, oggettuale effettivamente. Mi manca il cibo, mi manca l'attrezzo, mi è morto il mulo, eccetera. Il mulo poverino non è una cosa, ma insomma. Tuttavia, malgrado la tentazione continua delle cose, questa è la prima volta che De Martino usa questa espressione ed è in coda alla lista che vi dicevo prima, che il bigliettino che Rocco Tammone si porta nel portafoglio con tutti i suoi debiti, lo fa vedere a De Martino e gli dice: ecco il mio testamento, dice Rocco Tammone. Sul pezzo di carta si legge e De Martino riporta la lista di tutti i debiti di Rocco Tammone, che ammontano a 121.500 lire nel 50, ci si può immaginare. Tuttavia, malgrado la tentazione continua delle cose, Rocco Tammone resta un uomo pieno di umanità, uomo-umanità. Anzi, si capisce che la sua umanità si è costituita in aspra lotta con quella tentazione, la presenza che va conquistata. E qui c'è la lettera che scrive, appunto, riporta la lettera che Rocco Tammone scrive a Rocco Scotellaro in carcere. La umanità di Rocco Tammone pone il problema generale della umanità e della civiltà, messo tra virgolette, della gente rabbatana. Per quanto la parola civiltà, riferita alle condizioni materiali di esistenza di questa gente, possa suonare atrocemente beffarda, è un fatto che tali condizioni tragiche delle persone alimentano esperienze e affetti, costumi e ideologie che formano civiltà e storia. Vi è un'esperienza di fondo da cui la gente rabbatana deve continuamente difendersi per salvare la propria umanità, per respingere la tentazione bestiale delle cose, ed è l'esperienza dei giorni che passano sempre uguali, senza storia, senza prospettiva, sordidi e informi. Questo è il quadro di partenza, e ciò non di meno esperienze, affetti, civiltà, storia. Questo c'è in quanto tale, c'è.
Ma umanità, quindi, umanità in quanto divinità.
Sì, sì, anche direi non solo. Io, dato che De Martino usa la parola umanesimo, che ha la stessa radice, che per lui è la categoria, una delle categorie interpretative fondamentali, umanità, umanesimo è un po' tutto, è l'esserci nella storia, si è esseri umani in quanto si è autori di storia. Su questo lui è perfettamente, mai smetterà di essere crociano, solo che, appunto, come abbiamo letto il pezzettino di Croce prima, c'è chi fa la storia e c'è chi no. Mondo popolare subalterno, no. De Martino dice sì, anzi, vado in questi posti dove le fogne gli sgocciolano in casa, questa è già umanità di gente che vive nella storia. Quindi quando dice l'irruzione nella storia, non vuol dire appunto che non ci stanno nella storia, ci stanno, solo che vogliono irrompere in quell'altra storia con la S maiuscola, che è quella che si costruisce, che è quella in cui si ribaltano i ruoli così come si sono dati, così come si sono dati finora. Diciamo, una delle degli elementi che De Martino introduce in queste note lucane è appunto quello che battezzerà successivamente come folklore progressivo, cioè le testimonianze dirette e autoprodotte, spontanee, di resistenza, di quello che si diceva volte fa, di critica, di contestazione delle condizioni esistenti di vita e di scala dei valori, per cui non si accetta passivamente e supinamente lo stato delle cose, né quello che ci viene detto esplicitamente essere. Per cui ci sono appunto racconti, non ci sono tante teorizzazioni, ci sono racconti in cui lui infila in mezzo le osservazioni sue, come questa storia, eccetera. E ci sono racconti, per esempio, legate alle faccende politiche, classicamente, per cui Rosa Stasi, contadina poverissima, alla quale si nega il diritto di battesimo, il diritto di confessione, perché il padrino è comunista o perché lei è una grande comunista, come dice di se stessa. E allora litiga in... riporta i racconti, appunto qui si può eccepire sulla filologia, cioè non ci sono le virgolette, non dice me l'ha detto il tale giorno, qui la butta sul narrativo e mette in bocca a Rosa il racconto che lui scrive, ma diciamo, se non è vero è plausibile, è il racconto di come lei litiga in chiesa con il parroco perché era arrivata la grande democristiana a dire che ci fai tu qui, perché stai a pregare, eccetera. Allora il contrasto, qui c'è l'altra tematica che lui interessa moltissimo, della religiosità. Rosa crede in Gesù Cristo ed è comunista, non crede nei preti e nella chiesa, perché sa benissimo che il prete è amico del padrone e non gli piacciono i preti e la chiesa, per cui è nemica grande della democristiana e delle altre pie donne. La democristiana la vede in chiesa, piglia, la va a cacciare, e allora lei dice no, ma io sto pregando, cosa vuoi da me? Ci sono le parolacce riportate delle liti. Arriva il prete che cerca di mediare, critica tutte e due, e Rosa si arrabbia col prete, eccetera. È tutto intessuto di questi racconti, o il padrone che convoca i braccianti e gli dice per chi devono votare. Qui si sta parlando delle elezioni del 48, quelle che rieleggeranno Rocco Scodellaro sindaco. Dice: voi dovete votare per la democrazia, non per i comunisti, mi raccomando, che non si chiamavano così peraltro, comunisti sì perché era un buon spauracchio, ma c'erano le liste civiche, qui era l'aratro contro la spiga, al paese dei miei nonni in Molise era la lista comunista, era sempre stata il gallo, quella di sinistra, diciamo, cioè aveva il simbolo del gallo e dietro un sole nascente, quella della DC non me lo ricordo, non so perché, questo non sono documentato, ma diciamo le elezioni amministrative tradizionalmente si svolgevano su liste civiche, e tradizionalmente, appunto, è curioso con il senso comune che possediamo oggi, la DC era la democrazia, cioè quelli di destra si chiamavano democrazia, quindi la parola democrazia non era un talismano apri tutto come per noi oggi e guai a chi non. Allora era una cosa della quale si poteva parlare male senza problemi, tanto era identificata con una ben precisa parte politica. Quindi qui c'è Rosa che dice io per la democrazia mai, eccetera, eccetera. È tutto intessuto di questi racconti, e una cosa importante che tira fuori e riciterà in tutto questo gruppettino, quasi in tutti gli sei questo di gruppettino di scritti successivi che hanno a che fare con la tematica del folklore progressivo, è quella che qui chiama la canzone dell'Arabata, di cui riporta alcune frasi. E sarà una cosa, ma di questo non parleremo mai, di polemica di Cirese contro De Martino. Quando parleremo di Cirese dirò qualcosa della inimicizia tra Cirese e De Martino, ma qui diciamo De Martino dice, cambia versione un po' su chi era l'autore di sta canzone della Arabata. In certe occasioni dice che l'aveva scritta proprio Scodellaro, in altre dice che l'hanno scritta i contadini, in altre in collaborazione in parte non chiarite. Comunque gira per l'Arabata questa che lui chiama la canzone dell'Arabata, e di cui, dato che ne scrive De Martino, poi ne scriveranno altri, commenteranno, ci faranno le chiose sopra, eccetera, in cui si fa appunto una critica della situazione corrente e si preconizza un riscatto. La Arabata è tutta rovinata, andiamo facendo sempre frato frato, promettono le strade e le latrine, poi fanno le chiazzette alle assassine. Ci sono delle spiegazioni, perché se l'autore è Scodellaro ci sono immagini poetiche. Andiamo facendo sempre frato o frato, vuol dire ci teniamo per mano e ci aiutiamo fra di noi perché non ci aiuta nessuno. È un'immagine abbastanza originale per essere una canzone. C'è il ritornello che scandisce tutte le frasi, tutte le varie strofe, che dice «A da fernisce sta cuccagna, che in maestro tutto compagna, e se non ci volete sta, le mazzate hanno camminà». Quindi è una politica militante senza molte mediazioni, appunto, democratiche. E le frasi che riporta, le strofe che riporta De Martino, le sottolinea con, appunto, non solo la rivendicazione a maestre tutte compagne, ma la autoconsapevolezza. Ci chiamano Zulu e Beduin, che noi mangiamo assieme alle galline. In Arabata non c'è so signore, non c'è Turate, non c'è Santoro, che erano due industriali. È vero che mangiamo insieme alle galline, c'è la frase, la scena iniziale in cui De Martino ci introduce all'Arabata è esattamente questo: nelle case ci sono gli animali domestici, non c'è altro, non c'è lo spazio per la stalla, i sassi di Matera funzionano alla stessa maniera. Ci chiamano Zulu e Beduini, io lo so come loro dicono a me, ma io non ci sto. Cosa sono io per me? Noi simma mamma da bellezza, non simma né trifuglia e neanche avezza. Trifoglio e avezza e veccia non sono un'erbaccia qualsiasi. Noi simma mamma da bellezza. È il titolo che De Martino mette poi a un suo saggio. Noi siamo la mamma della bellezza, senza di noi non c'è mondo. Noi, quelli Zulu e Beduini. Non solo, ma perfino dice una strofa, appunto, Scodellaro deve essere l'autore: voi che fate l'intelligente non capite proprio niente, se non rivolto agli intellettuali, ai dirigenti, eccetera. Voi che fate l'intelligente non capite proprio niente, se non fosse per l'icafone vi mangiassi con i cuglioni. Cioè, se noi non produciamo vita non si campa. Ed è appunto il commento di De Martino è: io credo che la canzone dell'Arabata sia un documento assai eloquente della volontà, messo tra virgolette, che nella sua stile deve essere una forma di sottolineatura, della volontà di storia della gente rabatana, volontà di storia della gente rabatana. E qui c'è l'altra, sempre la figura del testimone. Quando scendevo per le viuzze sconnesse del quartiere, uomini e donne uscivano dalle loro tane immonde e mi pregavano di dire, di raccontare, di rendere pubblica la storia dei loro patimenti e della loro fermentante ribellione. Altre volte, quando mi accadeva di partecipare alla loro vita migliore, alla fraterna giocondità dei conviti contadini, ravvivata e ingentilita da quella vena di poesia che assai spesso vi fiorisce in versi improvvisati, qualcuno mi diceva con orgoglio, vedendomi partecipe e a mio agio, dite, raccontate che noi cafoni non siamo poi delle bestie e che qua giù non c'è soltanto miseria. Essi vogliono entrare nella storia, non solo nel senso di impadronirsi dello Stato e di diventare i protagonisti della civiltà. Questa era una risposta a Luporini che gli diceva: sì, ma sta storia dell'irruzione nella storia, ma che vuoi dire? Vuol dire prendere lo Stato, come diceva Marx, bla bla bla. Non solo nel senso di impadronirsi dello Stato, ma anche nel senso che fin da oggi, fin dal presente stato di indigenza, le loro storie, e qui storie al plurale, personali, cessino di consumarsi privatamente nel grande sfacelo del quartiere rabbatano e di affogare senza orizzonte di memoria nel fango o nello sterco delle loro sordide giornate. Essi vogliono che queste giornate senza luce, vissute in tane immonde, che stanno in mezzo fra la tomba, la grotta e la stalla, siano notificate al mondo, acquistino carattere pubblico mediante il giornale, la radio, il libro e formino così tradizione e storia. Essi vogliono che quel loro cercarsi in questo mondo di tenebre, tenendosi per mano e facendo frat, si costituisca in immagine altrettanto storica come gli affreschi della Cappella Sistina e la cupola di Michelangelo. Loro sforzi per emanciparsi. Noi siamo mamma da bellezza, noi siamo la giovinezza del mondo. Poi ci sono una serie di altre considerazioni, appunto torna sul fatto della religiosità, cioè racconta del fenomeno della diffusione delle chiese evangeliche. Questo anche una delle biografie raccolte da Scotellaro era di un evangelico. C'è una forte commistione in quel periodo tra diffusione delle chiese evangeliche e socialismo, per cui molti contadini socialisti e comunisti lasciano la chiesa ufficiale e vanno a queste predicazioni che lui chiama betlemitiche, perché fatte nelle loro stesse case, quindi la casa scura con gli animali che passeggiano in mezzo ai fedeli, con gente che parla in italiano e non in latino, che legge i testi e li commenta insieme, e quindi c'è una forma di comunità diversa da quella che si può vedere nelle chiese. Etnologo di me stesso. La chiusa di questo saggio è molto, di questo scritto è molto particolare, perché è, diciamo, simmetrica a quella di Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, che dice: permettetemi se faccio un po' di autobiografia. Ma lì parlava di naturalismo e storicismo e mondo magico. Sì, ci infila il vecchio saggio pugliese che gli dice: vai avanti, tu che sai, tu che puoi, tu che vedrai, ma in realtà parla di contenuti, diciamo così, scientifici. Qui c'è una lunga pagina in cui stacco e poi riprende l'ultimo paragrafo del testo, in cui proprio parla di sé in quanto Ernesto De Martino e dice: dopo il mio incontro con gli uomini dell'Arabata ho riflettuto che non c'era soltanto un problema loro, il problema della loro emancipazione, ma c'era anche il problema mio, il problema dell'intellettuale piccolo borghese del Mezzogiorno, con una certa tradizione culturale e una certa civiltà assorbita nella scuola, che si incontrava con questi uomini ed era costretto per ciò stesso a un esame di coscienza, a diventare, per così dire, l'etnologo di se stesso. Dinanzi alla rovina della Rabbata Tricaricense, dice, ho provato un sentimento complesso al quale cercherò di dare un lume razionale. Questo sentimento è fatto di tre cose: senso di colpa, vergogna e collera. Il sentimento che realmente provo è innanzitutto un angoscioso senso di colpa. Di fronte a questi uomini mantenuti a livello di bestie, io personalmente, io intellettuale piccolo borghese del Mezzogiorno, mi sento in colpa. Dice, altri se la possono cavare con la religione, con la fuga dalla storia che la religione consente. Qui io non sto parlando della colpa, il peccato, io sto parlando della mia colpa. Io non sono libero perché costoro non sono liberi, io non sono emancipato perché costoro sono in catene. Se la democrazia borghese ha permesso a me di non essere come loro, ma di nutrirmi, eccetera, eccetera, questo ha un'importanza trascurabile. Non sto parlando qui del me, del sordido me gonfio di orgoglio, ma del me concretamente vivente, che insieme a tutti nella storia sta e insieme a tutti nella storia cade. Me, quindi, anche qui due cose diverse. C'è un me individuale, singolo, che è un sordido me pieno di orgoglio, è il grande intellettuale, grande intelligenza, in grado di mettere a posto chi che sia, tranne forse Croce, a parole, a scritti, a citazioni, a ragionamenti, e è contento di questo, è pieno di sé questo me, pieno di orgoglio e in quanto tale sordido. No, io sto parlando del me che sta nella storia e nella storia con tutti sta e con tutti cade. Quindi io posso essere il più bravo, il più intelligente, il più forte di tutti, ma mi riconosco parte di questa comunità, di questa società, e in questa storia con tutti cado se loro cadono. Provo vergogna del permesso concessomi, eccetera, eccetera. Proseguendo nell'analisi, scopro che al senso di colpa si associa un altro momento, la collera. La grande collera storica solennemente dispiegantesi dal fondo del più autentico del proprio essere. Misuro qui la distanza che mi separa dal cristianesimo, che è essenzialmente odio del peccato, salvezza sacramentale dalla storia, vulnerata dal peccato, mentre la mia collera è tutta storica, perché tutta storica è la mia colpa, come anche la colpa del gruppo sociale al quale appartengo. La mia collera non può avere proprio nessuno sfogo sacramentale, nessun compenso liturgico. È amore cristiano, ma rovesciato, amputato di ogni prolungamento teologico e finalmente costretto a camminare con i piedi. Appunto per questo suo carattere storico, la mia collera è proprio la stessa di quella di questi uomini che lottano per uscire dalle tenebre del quartiere rabbatano, e la mia lotta è proprio la loro lotta. Rendo grazie al quartiere rabbatano e ai suoi uomini per avermi aiutato a capire meglio me stesso e il mio compito. La mia glossa a fianco che dice: io lotto non per solidarietà con loro, ma per necessità mia. Cioè non è sposare una causa, è essere in quella causa, è la mia causa proprio perché è la mia, non per convinzione, per appunto adesione dall'esterno. Io mi ci sento dentro in quanto essere umano, singolo, individuale, io singolo, intellettuale, piccolo borghese, eccetera. E questa mi sembrava anche una buona rappresentazione, non detta come tale, non raccontata come tale, di quella osservazione che mi sembrava giusta di Giovanni Pizza, quando diceva che tutto sommato la biografia intellettuale e la vita di De Martino è un po' una buona rappresentazione di quello che Gramsci chiedeva agli intellettuali che vogliono essere, che possono farsi organici, cioè saper passare dal sapere al comprendere al sentire e viceversa. E cioè rifare un circolo intero, ricomporre il quadro e, diciamo, modificare la situazione per cui al popolo spetta il sentire e all'intellettuale spetta il sapere. Ma bisogna fare sì che ci sia un circolo fra sapere, comprendere e sentire, perché il sapere senza il sentire è inutile e il sentire senza il comprendere rimane nell'arrabbiata e non esce. Quindi, diciamo, questa messa in campo di se stesso di De Martino, mi sembra una rappresentazione efficace, diciamo, di questa prescrizione gramsciana. E in questa faccenda dell'etnologo di se stesso, che ricorre in vari punti degli scritti di questo periodo di De Martino, una delle frasi che è rimasta e ridiscussa anche negli anni 70, quando si leggevano queste cose, uscite varie antologie che rimettevano in circolo questi testi, in questo saggio del 53 che si chiama Etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni, in cui di fatto mescola i due registri, cioè ripercorre l'aspetto teorico, come fa in intellettuale, intorno alla storia del mondo popolare subalterno, ma ci mette anche il registro dell'etnologo di me stesso. È quello che ho letto prima, di croce così crudo, la spietata crudezza dell'ideologia borghese verso i popoli coloniali. Inserisce se stesso in questo percorso, aveva esordito dicendo la mia motivazione era stato reagire, originare a reagire alla situazione europea in cui Hitler sciamanizzava la Germania, mia ancora era stato la storia come pensiero e come azione di Croce del 38, poi Croce però del 49 dei popoli di natura, ma dice tutto questo sarebbe rimasto, insomma, monco fino ad oggi, se poi non mi fossi inserito nel percorso delle lotte che seguirono la liberazione, la mia attività politica in Puglia, eccetera, eccetera. E dice: il mio primo incontro fra la civiltà occidentale e i primitivi dell'ecumene si compì attraverso i conquistatori, commercianti, missionari, funzionari coloniali, cioè studiava gli etnologi, ma poi io entravo nelle case dei contadini pugliesi come un compagno, come un cercatore di uomini e di umane dimenticate storie che al tempo stesso spia e controlla la sua propria umanità e che vuol rendersi partecipe, insieme agli uomini incontrati, della fondazione di un mondo migliore, in cui migliori saremmo diventati tutti, io che cercavo e loro che ritrovavo. L'essere fra di noi compagni, cioè l'incontrarci per tentare di essere di nuovo insieme in una stessa storia, costituiva una, e qui storia è proprio nel senso della S maiuscola con ascendenza crociana, in questa fattispecie per quello che diceva nelle pagine prima, costituiva una condizione del tutto nuova rispetto al fine della ricerca etnologica, cioè al fine di rammemorare anche quella loro storia passata che non poteva in modo immediato essere attuale e comune, e che in ogni caso era da ricacciare lontano e da sopprimere, come abbiamo visto nella posizione di Croce. Quindi, diciamo, riprende a qualche anno di distanza esattamente la stessa cifra stilistica che aveva usato nelle note lucane. Io entravo nelle case come cercatore di umane dimenticate storie. Questo, diciamo, è un po' ciò che lo accompagna in tutto il decennio 49-59. I testi come Sud e Magia, Morte e Pianto Rituale, Mondo Magico sono tutt'altro che pamphlet politici, sono diciamo, costruzioni che hanno una metà etnografica lucana o salentina e una metà di storia dell'alta cultura, esattamente perché, come dicevo la volta scorsa, gramscianamente tiene insieme i due aspetti e non isola la storia del mondo popolare subalterno, ma dietro ci sta questo tipo di atteggiamento e questo tipo di consapevolezza. Una serie di contributi, diciamo, a mettere insieme i due aspetti ci vengono anche da alcune pubblicazioni abbastanza relativamente recenti, ma che stanno proseguendo tuttora, e cioè i suoi collaboratori di allora o successori o successivamente allievi come Clara Gallini, Amalia Signorelli, eccetera, hanno editato il dietro le quinte delle sue tre monografie, note di campo, materiali preparatori, eccetera, in cui diciamo emergono più nitidamente una serie di aspetti simili a queste scritture che ho citato oggi. Io a questo punto qui mi fermerei senza abbordare la tematica del folklore progressivo che vediamo la volta prossima, ma possiamo anche liquidarla in termini abbastanza rapidi la volta prossima. Domande di sorta?